Capitolo 28. Allora, stiamo messi bene oppure male? Sin dalle prime battute vi ho informati che questo non sarebbe stato un libro esauriente. Per esempio, non abbiamo parlato di omeopatia in oncologia, dove pure ci sarebbero un sacco di cose interessanti da dire, ma sono già state dette da molti altri e io non voglio ripetere. Non abbiamo parlato di AIDS per lo stesso motivo, o di agopuntura che io tendo a praticare sempre meno perché non mi garba quella violazione dell'integrità corporea prodotta da un ago poi manipolato dolorosamente a mo' di vera tortura cinese. E naturalmente non abbiamo parlato di tutti quei filoni della medicina che io non pratico perché non conosco. Ma vediamo se si può trarre un bilancio dal nostro impreciso, incompleto e anche un po' impertinente excursus. Direi che valgono entrambi gli avverbi citati nel titolo di questo capitoletto. Sta a noi orientare le cose nel verso giusto per la nostra convenienza. L'energia di un vulcano in sé non è né buona né cattiva. Se non la sappiamo arginare, è molto distruttiva. Ma se sapessimo convogliarla e immagazzinarla, avremmo risolto i problemi energetici del pianeta. Vogliamo crescere nella consapevolezza e attraverso le scoperte da quella dischiuse, fare il bene per noi e per tutti gli esseri, come dicono i buddisti? Io non sono nemmeno buddista, comunque. Il mondo ci benedirà e accoglierà, oppure accadrà il contrario. In ogni caso, però, dovremo sottostare a una vera e propria ingiustizia cosmica, che faremo bene ad accogliere come constatazione. Cercherò di spiegarmi. Ci sono fenomeni che innescano domande, curiosità, aspettative a catena, come le logoranti interrogazioni dei bambini agli adulti, ma ci lasciano all'ultimo anello della catena di fronte alla necessità di semplicemente prendere atto che le cose stanno così. Perché il cielo, non inquinato, ahinoi, è azzurro? Beh, è facile, l'aria rifrange i raggi solari dello spettro luminoso blu. E perché non giallo? Perché dipende dalla composizione chimica dell'aria. E perché la composizione chimica non è diversa? Beh, potrebbe esserlo come avviene forse su altri pianeti, ma è necessario che sia com'è per garantire la vita che ha bisogno di ossigeno. E perché? Uffa, la biologia basata sul carbonio non può che usufruire di quel gas e non di un altro per attivare i meccanismi vitali. E non potrebbe esistere un'altra patologia? Sì, forse. Ma qui è così. A un certo punto ci si ferma a semplicemente constatare. E anche per il nostro travaglio di vivere siamo costretti a constatare che le medicine sono cattive di sapore e zeppe di effetti collaterali. A volte, come con certi omeopatici o le cure termali, l'inizio della terapia comporta un aggravamento della patologia. La psicoterapia fa versare tutte le lacrime di dolore che non abbiamo pianto in precedenza. Le diete sono impegnative e colpiscono sempre dove non si vuole, cioè nel settore dei cibi che più ci piace. Il lavoro posturale è scomodo e noioso. Certe manipolazioni o l'agopuntura o certi passaggi, per esempio sul cranio, della neuralterapia sono così dolorosi che mi tremano le gambe mentre li pratico. Tanto è forte il riverbero di sofferenza che mi arriva dal paziente. E chissà quant'altro. Perché? Non potrebbe esistere una carezzoterapia efficace, risolutiva? A tutt'oggi l'unica risposta a mia disposizione è no. L'ingiustizia cosmica vuole che per venire a capo di una qualsivoglia sofferenza si debba soffrire ancora. Certo, per lo più nell'organismo adulto scatta l'accettazione del danno immediato come promessa e premessa di un miglioramento futuro. Ma come farei a spiegare a un bambino o a un cane, visto che ogni tanto gli amici mi affidano anche i loro familiari non umani, che gli faccio del male per il suo bene? Non chiedere oltre, dice Virgilio a Dante mentre lo accompagna nel mondo di là. È così. Anche noi moderni faremmo bene ad accettare umilmente le realtà inspiegabili che dimorano placide e indifferenti alla fine della serie incalzante delle nostre domande infantili. E quanto più serena sarà la nostra accettazione di questo stato di cose, tanto meno gravoso risulterà il percorso di guarigione. Capitolo 29. Conclusioni. Molto probabilmente la ricerca del benessere è un percorso che dura quasi tutta una vita, spaziando su modalità via via diverse e personalizzate. La psicoterapia bioenergetica e Gestalt, individuale e di gruppo, hanno contrassegnato i primi grandi cambiamenti di consapevolezza del mio esistere, approdati in un desiderio di introspezione anche mistica. Poi è arrivato l'approccio posturale, in parallelo con agopuntura e psicoanalisi freudiana, che grazie al lavoro già svolto in precedenza si è rivelata molto meno verbosa e molto più fattiva di quanto solitamente non sia. E in seguito molte altre discipline ancora, ciascuna delle quali ha contribuito a riabilitare l'insieme organico di corpo e mente per riportarlo il più vicino possibile ai parametri che la natura si aspetta dai suoi figli, stare bene, in salute e voglia di vivere. Ciò che ho scritto in questo libro era ben presente alla mia coscienza da molti anni. I miei pazienti si sono già sentiti recitare i suoi vari capitoli molte volte nel corso del loro lavoro con me, molto prima che venissero scritti, ma io non sentivo la necessità di divulgarlo in altro modo. C'è voluto il riequilibrio delle cariche energetiche interne, prodotto da questi continui e diversificati interventi, per smuovere l'inerzia di una mente comunque fertile, ma un po' pigra. Cioè, le strade sono infinite o quasi. Trovate la vostra e percorretela fino a quando non ci sarà bisogno di trovarne un'altra, e a quel punto, naturalmente, percorrete anche quella, come ho fatto io molte volte. Buona fortuna.